L'Alto Adige, sociale e solidale. Un programma a cura di RSF in blu. Condotto da Paolo Piffer.
Buon pomeriggio agli ascoltatori di RSF in blu. Paolo Piffer in studio per questa puntata settimanale dell'Alto Adige, sociale e solidale. Riferiamo, attraverso alcuni approfondimenti, delle tante iniziative di carattere sociale e solidale sul territorio che coinvolgono la comunità altoatesina, sia che queste partano dal basso volontaristicamente che da parte di amministrazioni pubbliche e organizzazioni. L'alluvione che ha colpito la regione di Valencia, in Spagna, nella notte tra il 29 e 30 ottobre, ha provocato oltre 200 morti. In un paesino vicino alla città vivono da poco più di un mese e mezzo la bolzanina Anna Fagioli con il marito Samer Shahzad e i figli. Qui sono titolari di una pizzeria, un pub, un ristorante e un market. Li abbiamo raggiunti telefonicamente. Dov'era quando è successo il finimondo?
Ero a casa con le mie due bambine e la famiglia. Era sera quando abbiamo sentito improvvisamente un rumore provenire dai cellulari, che era questo avviso dell'allerta della protezione civile, e verso le 20:15. E ho portato solo le mie bambine, come faccio sempre, per raccontare la favola della buonanotte. E mentre raccontavo la favola ho sentito un vociare di persone crescente provenire dalle finestre. E questo sibilare di vento molto inquietante. E tutti questi rumori davano ovviamente la percezione che qualcosa di straordinario, di fuori dal normale, di preoccupante stesse accadendo.
A proposito di questo, totalmente inaspettato o c'erano delle avvisaglie?
Allora, l'allerta civile diceva proprio di... come misura preventiva di non muoversi sostanzialmente, ma è arrivata, questo messaggio è arrivato la sera, solo mezz'ora prima del reale evento. Onestamente penso che nessuno avesse percepito la gravità di quello che stesse accadendo, e ovviamente ha cominciato a piovere, questo vento fortissimo aumentava, il vento c'era già molto forte dalla mattina qui ad Aldaia, che siamo accanto a Valencia, a pochi chilometri, che è la nostra cittadina che è stata profondamente danneggiata e colpita, anche con anche purtroppo con persone che sono morte. E sì, quindi c'è stata una avvisaglia, ma penso che nessuno avesse immediatamente compreso, ecco, la gravità di quello che stesse accadendo.
Come avete reagito?
Ecco, verso le 9:30 di sera sono scesa con la figlia che non si era addormentata dalle scale, ho aperto la porta insieme a mia cognata, c'era anche mia suocera, abbiamo guardato quello che si poteva vedere, insomma, nel buio della notte, e io sono rimasta a guardare tenendo la mia bambina vicino, però mia cognata si è spinta nel patio, abbiamo una specie di giardino qui molto bello, e proprio lì c'erano tutti questi vicini che parlavano disperatamente a telefono cercando di comunicare con i familiari, però la rete telefonica non funzionava. O andava e veniva, internet era saltato praticamente, non funzionava quasi più, e c'era tutto questo rumore assordante anche attorno a noi. E quello che ricordo è questa disperazione delle persone che, anziché rimanere in casa, come era stato detto, erano in giardino a tentare di comunicare, di comunicare con i propri cari, e da quello che vedevo io, vedevo quest'acqua salire nella stradina. Noi siamo stati particolarmente, ma proprio noi, fortunati, perché proprio la nostra stradina è stata inondata poco rispetto alle strade laterali qui attorno, dove l'accumulo poi la mattina stessa, alle 7 di mattina, quando mia cognata è andata a fare un giro di perlustrazione, una delle vie di accesso alla nostra strada era bloccata da un cumulo di macchine enormi, proprio carcasse di macchine.
L'ultima domanda che le faccio, siete stati lasciati soli?
Allora, sì, direi che c'è stata tanta confusione quella notte, tanta, tanta paura, la difficoltà di comunicare con i propri cari. Noi la luce, per esempio, a casa nostra è rimasta, ma nelle case accanto è saltata. E rispetto a proprio la nostra casetta, alla nostra abitazione, per esempio, quella di mia cognata che si trova proprio qui vicino, diciamo, mia cognata, per esempio, dal suo balcone ha visto l'acqua salire in maniera terribile, le persone che salivano sulle macchine, mentre un'altra cognata ancora tornava da Valencia ad Aldaia, dove viviamo, in macchina, è stata fermata dalla polizia ad Aldaia e ha fatto l'ultimo tragitto dalla sua macchina a casa nostra qui per raggiungerci, camminando in mezzo all'acqua, in mezzo a questo torrente di acqua che con detriti, con vetri e tutto, ormai aveva già inondato la nostra cittadina. Quindi sì, la percezione è stata che eravamo soli e l'acqua poi anche si è interrotta, no? Nelle case, ovviamente. Quindi sono state ore abbastanza difficili.
A un certo punto avete pensato di dare una mano. In che modo?
Beh, diciamo che sono arrivati tantissimi volontari da tutte le parti della Spagna e quello che noi abbiamo visto è che c'era tantissima gente, soprattutto i civili. Il governo è arrivato molto dopo, diciamo, con i propri macchinari. Ma c'erano proprio tanti, tanti volontari che avevano la scopa in mano e stavano cercando di pulire questo fango dalle strade, aiutare la gente a pulire i garage, tirare fuori le macchine, eccetera. E a quel punto lì abbiamo pensato come noi possiamo contribuire e l'idea ci è venuta da mio fratello che ecco, forse noi possiamo contribuire piuttosto che andare noi a pulire le strade, invece potevamo contribuire con portare dei pasti caldi a questi volontari che stanno già pulendo e ce ne sono già tanti, ecco, così loro non devono preoccuparsi di portare cibo da casa, che poi sarà freddo, e anche non devono smettere appunto di lavorare per poi andare a pranzare da qualche parte. Ecco, allora abbiamo pensato di, per esempio, di portare le pizze e i kebab perché noi gestiamo una pizzeria italiana.
Quante pizze e quanti kebab avete distribuito ai volontari?
3 novembre abbiamo distribuito 350 pizze e 150 kebab.
Adesso come vi state muovendo? Continuate in questa distribuzione o avete pensato anche a qualcos'altro?
No, per adesso noi continuiamo a distribuire questo ogni domenica, diciamo, perché la domenica arrivano tantissimi volontari da tutta la Spagna, diciamo, e noi la prima domenica l'abbiamo distribuito il cibo nel nostro paesino dove abitiamo noi. Però questa domenica passata siamo andati nei paesini ancora più devastati, che sono ancora un pochino più alto di noi, ecco. E continuiamo questo. Ovviamente adesso stiamo pensando di comprare un furgone perché muovere le sei macchine piene di pizze e bevande non è facile, perché la polizia non ci permette di andare nei centri dove la gente sta lavorando o i macchinari stanno lavorando, perché le macchine sono un ostacolo, diciamo. Allora noi adesso stiamo cercando di comprare un furgone che poi serve anche da una specie di tavolo, perché tu pian pianino cammini con furgone e tutte queste persone che sono in mezzo alla strada, che stanno pulendo, gli dai la pizza in mano e una bevanda in mano, insomma, ecco.
Adesso qual è
Sì.
la situazione?
Beh, la situazione, è ancora grave, perché sono riusciti a togliere, diciamo, in prima fase l'acqua dai garage. Pian pianino stanno tirando fuori le macchine che erano nei garage. Non sono riusciti a trasportare ancora i detriti dalle strade, cioè che loro sono riusciti a portare da alcune strade, per esempio centro-centro, un po' fuori, diciamo, dove anche l'esercito adesso è arrivato, che poi durante la notte lavora per trasportare questi detriti che sono leggermente accumulati fuori dai centri, per poi trasportarli da qualche altra parte. Però io penso, e anche ho sentito da alcuni valenziani, che l'operazione di pulizia dovrà continuare per almeno 1 o 2 mesi per poterla aprire, perché il livello di danno è enorme.
Dopo questa ampia pagina dedicata all'alluvione a Valencia attraverso le voci della bolzanina Anna Fagioli e di suo marito, proseguiamo con l'Alto Adige sociale e solidale. Prende il via lunedì a Bolzano la fiera Prenditi cura di me, organizzata dall'azienda dei servizi sociali, che si rivolge alle famiglie, alla rete dei servizi, agli operatori e agli esperti del settore, per creare una visione condivisa e comune sul concetto di benessere nella prima infanzia. Il primo appuntamento è in programma appunto lunedì alle 9.30 all'asilo Nido Firmian, dove si terrà un incontro sullo yoga. Sempre lunedì nel pomeriggio alle 16, merenda pedagogica con laboratorio esplorativo all'asilo Nido La Nuvola, mentre alle 16.30 all'asilo Nido Quadrifoglio, caffè pedagogico, la costruzione dei legami e il bisogno di contatto nei bambini e nelle bambine. La mostra fotografica Prematuri crescono, in corso all'ospedale di Bolzano, è stata realizzata su iniziativa dell'associazione Prematuri Alto Adige Olluns, in collaborazione con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige. 25 foto in mostra di bambini già prematuri, con in mano una loro fotografia nei primi giorni di vita. La mostra è visitabile fino all'8 dicembre. Ogni anno il reparto di neonatologia ha in cura oltre 300 prematuri, neonati e lattanti ammalati provenienti da tutto l'Alto Adige, che hanno bisogno di cure mediche subintensive o intensive. Tra questi, circa 50 neonati prematuri sono molto gracili, con un peso alla nascita inferiore a 1500 grammi. La memoria dell'Albania tra sentimenti, immagini ed emozioni. La voce del paese delle aquile tra passato e presente. È il tema di una serata in programma domani a Bolzano, nella sala di rappresentanza del comune alle ore 17.30, promossa dall'associazione Scioccata Arberia. Interverranno in tela Casi, presidente di PEN Albania, e Iorida Dembi, direttrice della biblioteca di Timi Mitko di Corcia. Giovanni Accardo, curatore del volume Dialogo sull'Albania pubblicato da Alfabeta Verlag, parlerà del confronto a distanza, non si sono infatti mai conosciuti, tra Alexander Lange, politico sudtirolese, che tanto si occupò di Balcani, e Alessandro Leogrande, scomparso nel 2017, scrittore e giornalista pugliese, autore di straordinarie inchieste e reportage giornalistici e che ben conosceva il paese delle aquile. Il libro raccoglie gli articoli scritti dai due autori sull'Albania. Una serata all'insegna di tante riflessioni, racconti, immagini fotografiche, poesia e musica. una cena solidale ad offerta libera per la scuola EIS per bambini audiolesi ad Aleppo in Siria è in programma domani nella sala della parrocchia di Cristo Re in Corso Italia a Bolzano. La prenotazione è obbligatoria. Basta telefonare a questo numero 348-330-7858. La serata è organizzata dal Movimento dei Focolari. È proprio tutto per questa puntata dell'Alto Adige Sociale e Solidale. Non mi rimane che ringraziare Angelo Ipati e Michele Baldo in regia e ricordare a tutti gli ascoltatori di RSF in Blu che le nostre rubriche sono consultabili e sono scaricabili anche in podcast all'indirizzo www.radiosacrafamiglia.it. Da Paolo Piffer, a risentirci alla prossima settimana.